E così, carissimi amici ascoltatori, eccoci qua nel nostro primo appuntamento di questa settimana e nello studio del libro dell'Apocalisse vi ricordo che siamo giunti al capitolo 11. Vi ricordo, fra l'altro, che nei primi 14 versetti di questo capitolo si prosegue con l'intervallo compreso tra la sesta e la settima tromba. E nei versetti conclusivi abbiamo invece il suono della settima tromba. In questo capitolo impariamo che rimangono ancora 42 mesi del tempo messo a disposizione delle nazioni e che due testimoni profetizzeranno in quel periodo. Successivamente viene dato anche il secondo avvertimento e quindi suona la settima tromba. Questo capitolo ci riporta sul terreno del Vecchio Testamento, con i suoi riti svolti nel Tempio, i vari riferimenti ai periodi di tempo e la distinzione fra i giudei e i gentili. Tutto ciò ci indica che siamo ancora nel sistema del Vecchio Testamento. Cronologicamente la settima tromba, che considereremo al termine di questo capitolo, ci porterà al ritorno di Cristo e alla fine del periodo della grande tribolazione. Quindi questo capitolo ci ricorda che siamo a Gerusalemme durante la prima metà della tribolazione. Uno studioso delle scritture ha detto che il capitolo 11 dell'Apocalisse è uno dei più importanti del libro, ma anche uno dei più difficili da spiegare, e tra l'altro non è il solo ad affermarlo. Vi rileggo i versetti dal 15 al 18 che ci parlano del suono della settima tromba e di ciò che succederà. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore, al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli». E 24 anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio dicendo: «Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra». Il prossimo versetto, che è l'ultimo di questo capitolo, ci conduce alla porta felice dell'eternità. Leggiamolo. «Allora si aprì il Tempio di Dio che è in cielo e apparve nel Tempio l'Arca dell'Alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata». Quando rivedremo di nuovo la Chiesa sarà nella Nuova Gerusalemme, dove ci viene detto che non ci sarà più il Tempio, ma qui nel cielo c'è un Tempio. E cosa significa ciò? Ecco la risposta. Quello che aveva costruito Mosè venne fatto secondo il modello celeste e l'apertura di questo Tempio significa che Dio sta parlando di Israele. Fu aperto. Indica adorazione e accesso a Dio. Tutto questo si riferisce a Israele perché la Chiesa non ha Tempio. La misurazione del Tempio sulla terra e l'apertura del Tempio in cielo stabiliscono la rilevanza di Israele in questo brano. Il prossimo capitolo metterà in evidenza proprio questo fatto. «E l'arca del suo patto fu vista nel suo santuario». Ci ricorda questa frase che stiamo parlando di un Dio che stabilisce, che mantiene il patto. Egli sta per confermare il patto fatto con Israele e farà con loro una nuova alleanza, cioè la legge sarà scritta nei loro cuori invece che su tavole di pietra. Ci riferiamo a Geremia, capitolo 31, versetti dal 31 al 34, a Ebrei, capitolo 8, versetti dall'8 al 13. Lampi, voci e tuoni, e terremoto e forte grandine. Questa lista di avvenimenti ci parla del giudizio che deve venire. Questa pagina della scrittura non ha soltanto uno scopo descrittivo, ma vuole essere la dimostrazione, una volta di più, di quanto sia importante ascoltare, di quanto sia importante ricevere con rispetto la parola del Signore prima che sia troppo tardi. La pazienza di Dio ha un limite, ma la vera fede non deve nascere dalla paura, ma dall'ascolto della parola di Dio, come ci è ben descritto in Romani 10, al versetto 17, dove leggiamo: «Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo». Possa essere questa la tua esperienza, e che tu possa mettere interamente la tua vita nelle mani di Gesù. Se lo farai, avrai questa promessa, fatta dalla sua bocca. Gesù rispose loro: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno». Il mio desiderio e il motivo di queste trasmissioni è che tu ti possa trovare un giorno nelle sue mani, al sicuro, ed essere da lui protetto. Il capitolo 12 riguarda i 7 personaggi della grande tribolazione. Il tema è il conflitto finale tra Israele e Satana, dopo che quest'ultimo è stato cacciato dal cielo. Per mezzo del suono della 7ª tromba, durante il periodo della grande tribolazione, ci vengono presentati 7 personaggi, nei capitoli 12 e 13. Sebbene la 7ª tromba, passando attraverso la tribolazione e il millennio, ci trasporta alla soglia dell'eternità, molte cose vengono tralasciate. A partire dal capitolo 12, queste lacune saranno compensate dalla presentazione di 7 personaggi importanti che giocano un ruolo dominante nella grande tribolazione. Dopo questo avremo il versamento delle 7 coppe d'ira e quindi la distruzione finale della Babilonia economica e religiosa. La nazione di Israele si impone alla nostra attenzione, infatti nel capitolo precedente questa cosa ci veniva suggerita dalla misurazione del Tempio sulla terra e dall'apertura del Tempio in cielo e l'ultimo versetto del capitolo 11, il 19, che diceva «Allora si aprì il Tempio di Dio che è in cielo e apparve nel Tempio l'Arca dell'Alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata». Tutto questo, amici in ascolto, è in realtà l'inizio di questo capitolo. Questi 7 personaggi che ci vengono descritti rappresentano sia persone comuni che sovrannaturali, persone fisiche piuttosto che spirituali, come pure governatori, nazioni. L'identità e l'interpretazione di queste figure sono essenziali per una corretta comprensione dell'Apocalisse. Chi legge per la prima volta l'Apocalisse può rimanere sconcertato di fronte al suo linguaggio e al suo simbolismo, ma come abbiamo già osservato in precedenza, quando ci troviamo di fronte a un elemento simbolico, non dobbiamo cercare spiegazioni o soluzioni fantasiose, ma piuttosto tenere conto di quanto la Scrittura ha già detto in precedenza. In questo modo la comprensione diviene più facile di quanto si pensi. Giovanni dice che apparve un grande segno indicandoci che Dio desidera amorevolmente attirare la nostra attenzione. Se esaminiamo la prima di queste personalità, questo concetto diventa chiaro. Ci troviamo ora al nocciolo dell'interpretazione dell'intero libro che ruota intorno a questa prima personalità, e l'identificazione di questa donna è la chiave per capire tutto il libro dell'Apocalisse. Leggiamo quindi i primi 2 versetti di questo capitolo 12. «Poi un grande segno apparve nel cielo, una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto». Questo non è soltanto il primo messaggio menzionato, ma anche quello che sotto certi aspetti è di difficile identificazione. Lo dimostra il fatto che i commentatori del libro dell'Apocalisse, di tutti i tempi, si sono sbizzarriti con le varie interpretazioni fantasiose. Quindi è della massima importanza stabilire chi sia la donna. A titolo informativo ne ricordiamo alcune, anche se siamo convinti che lo Spirito Santo voglia accreditarne solo una. La Chiesa Cattolica la identifica con la Vergine Maria. Infatti l'iconografia la presenta spesso con una corona di 12 stelle sul capo. Questa interpretazione a prima vista potrebbe apparire più plausibile di altre, ma è senz'altro una forzatura dei testi biblici. Sebbene sia vero che Maria sia stata proclamata benedetta fra le donne, essa non ha mai avuto, né avrà mai, il ruolo della donna di questo capitolo e la persecuzione che questa avrà. Molti altri pensano che si tratti della Chiesa di tutte le epoche nel ruolo di maestra delle genti. Purtroppo questa interpretazione si scontra con 3 impossibilità. Per prima cosa vediamo questa donna sulla terra nell'atto di partorire e dove sarà perseguitata, mentre sappiamo con assoluta certezza che essa si trova nel cielo e il Signore Gesù disse che in quel luogo saremo come angeli, quindi non si partorisce. Matteo 22, versetto 30. Infatti, alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Come abbiamo già constatato, la Chiesa dal capitolo 4 in avanti non è più presente sulla terra, ma nel cielo, intenta a lodare il suo Signore in attesa delle nozze con Lui. Infine, se come vedremo, il figlio partorito dalla donna è Cristo, e su questo non dovrebbero esserci dubbi, allora non è possibile che la Chiesa sia sua madre, perché è avvenuto proprio il contrario, cioè che da Cristo e dalla sua opera redentrice è venuta la Chiesa. Oltre a queste considerazioni dobbiamo convenire che ci sono state molte fondatrici di sette che non hanno resistito alla tentazione di vedersi raffigurate in questa donna, Ma possiamo respingere tutte queste rivendicazioni, a meno di voler rinunciare a un criterio intelligente di interpretazione delle scritture. I segni distintivi della donna sono il sole, la luna e le stelle, simboli che appartengono a Israele, come c'è ben descritto nel sogno di Giuseppe, dal quale leggiamo queste parole, Genesi 37, versetti 9 e 10. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, dicendo: «Ho fatto un altro sogno. Il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me». Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse: «Che significa questo sogno che hai fatto? Dovremo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te?» Giacobbe aveva visto nel sole, nella luna e nelle stelle raffigurato se stesso. Rachele e i fratelli li aveva visti inchinati davanti a Giuseppe, cosa che in effetti fecero alla fine, anche se a quel tempo Rachele era già morta. Quindi la donna descritta in questo versetto che stiamo considerando è un segno nel cielo, sebbene la sua vicenda si svolga sulla terra. Non è una donna reale, ma un simbolo. Gli avvenimenti della donna corrispondono a quelli di Israele, perché Israele ha dato alla luce Cristo, rappresentato dal bambino. Durante il periodo di Natale si legge spesso il versetto di Isaia 9, versetto 5. «Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace». Questo versetto riguarda la nascita di Cristo, ma non per noi, bensì per la nazione di Israele. È ovvio che Isaia sta scrivendo alla sua nazione e non sta parlando di un salvatore, ma di un principe, un consigliere, un re, colui che avrebbe regnato su di loro. «Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato». È interessante notare che egli è nato come un bambino nella sua umanità, ma è stato dato come un figlio dall'eternità. Egli avrà il dominio e molto presto verrà come re, come vedremo più avanti alla fine di questo libro dell'Apocalisse. Egli sarà chiamato principe della pace, ma non ci sarà pace fino alla sua venuta. Leggiamo infatti nella lettera che l'apostolo Paolo scrisse ai credenti di Prima Tessalonica 5, versetto 3. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. E riguardo a ciò ci dovrebbero far riflettere i continui movimenti, le manifestazioni dei pacifisti ai nostri giorni. Gli uomini parlano di pace in modo ozioso, perché lavorano per la pace dalla parte sbagliata, è il cuore umano a essere sbagliato. E solo Gesù porta la pace, perché Lui è il principe della pace. Come dicevo poco fa, Isaia sta parlando a Israele, quando scrive un bambino c'è nato. E qui, in Apocalisse, Giovanni coglie questa figura. Lo scrittore agli Ebrei, capitolo 7, versetto 14, in questo brano dice: «È noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda». Paolo, scrivendo la sua lettera ai Romani, al capitolo 9, nei versetti 4 e 5, scrive: «Cioè gli Israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen». Gli Israeliti sono quelli dai quali discende Cristo secondo la carne. La donna samaritana al pozzo non sbagliava nel riconoscere Gesù come giudeo quando diceva: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» Inoltre, nel libro del profeta Michea, al capitolo 5, nei versetti 2 e 3, leggiamo: «Perciò egli li darà in mano ai loro nemici, fino al tempo in cui colei che deve partorire partorirà, e il resto dei suoi fratelli tornerà a raggiungere i figli di Israele. Egli starà là e pascolerà il suo greggio con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio, e quelli abiteranno in pace, perché allora egli sarà grande fino all'estremità della terra». Notiamo che egli nascerà a Betlemme, ma proviene dall'eternità. Il travaglio della nascita è una figura associata a Israele. In Isaia 66, nel versetto 7 e 8, troviamo scritto queste parole: «Prima di provare le doglie del parto, essa ha partorito. Prima che le venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio. Chi ha mai visto qualcosa di simile? Un paese nasce forse in un giorno? Una nazione viene forse alla luce in una volta? Ma Sion, non appena ha sentito le doglie, ha subito partorito i suoi figli». Israele passerà attraverso la grande tribolazione dopo che Cristo è nato a Betlemme. Prima che le venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio, che significa Cristo. Quindi non si ha dubbi nell'identificare la donna come la nazione di Israele, perché nessuna donna che sia mai vissuta, compresa la Vergine Maria, si adatta a questo testo. È la nazione di Israele e non la Chiesa di tutte le epoche. Se ci orientiamo su questo pensiero non perderemo la testa, perché sapendo che questo è il periodo della grande tribolazione, la Chiesa si trova già in cielo, come abbiamo detto, e il termine «essendo in travaglio» indica, come certamente nessuno può metterlo in dubbio, come Israele abbia sofferto l'antisemitismo dalla nascita di Cristo fino ai giorni attuali, perché Satana sapeva che Cristo sarebbe nato da quella nazione. E dopo questa ampia spiegazione del primo personaggio, passiamo a considerare, anzi passeremo domani quando ci risentiremo, passeremo, dicevo, a considerare il secondo personaggio che ci è identificato come il dragone rosso. Ed è, come vi abbiamo già annunciato, si tratta di Satana. E per saperne di più, quindi, io vi rinnovo l'appuntamento. A domani, alla stessa ora. Ciao.